di oggi,
che è mister Angelo Alessio. Buonasera, ben trovato mister, eccoci qua.
Buonasera a tutti.
Allora mister, è un momento delicatissimo per quanto riguarda la stagione di molte squadre, a parte l'Inter che ha festeggiato il suo scudetto dopo 11 anni, c'è una lotta per la Champions League veramente serrata e domenica c'è la partita con la P maiuscola, cioè Juventus-Milan, lì probabilmente si deciderà qualcosa in più sia per il Milan che per la Juventus, perché è una partita troppo importante questa.
Sì, è una partita importantissima per entrambe le squadre. È chiaro che una sconfitta pregiudicherebbe di molto il cammino verso la Champions League. È una partita molto delicata che purtroppo per vari motivi sia il Milan che la Juventus si trovano in questo punto della stagione.
Ecco mister, sarà una partita delicata anche per Gigio Donnarumma, che comunque paradossalmente si ritrova tra due fuochi, no, in questo momento, perché da una parte c'è il suo cuore, il suo passato che potrebbe tornare a essere ancora il suo futuro, un giocatore cresciuto nelle giovanili rossonere, nel Milan, dove ha fatto vedere tutto il suo valore. Dall'altra parte c'è una Juventus che in caso di non rinnovo potrebbe essere la sua nuova squadra, ecco, quindi insomma, non sarà semplice anche per Donnarumma vivere questi 90 minuti, no?
Ma certamente, è chiaro che adesso la decisione spetta a questo ragazzo, ecco, che già ha collezionato tantissime presenze nel nostro campionato e ha un futuro brillante davanti a sé. È chiaro che può essere il simbolo di questo Milan, però ci sono logiche di mercato, logiche anche di guadagni diversi, e quindi è giusto anche fare le proporzioni, anche in vista anche del possibile possibile qualificazione o non in Champions League. È chiaro che una qualificazione in Champions League vuol dire tanto anche per il suo futuro.
Mister, in un contesto come quello che insomma si sta delineando adesso in Serie A, è ovvio che fa comunque rumore l'interruzione di un ciclo così lungo di scudetti come quelli ottenuti dalla Juventus. Il 6 maggio è un giorno importante nella storia, diciamo, di questa Juventus, no? Perché il 6 maggio 2012 Antonio Conte, Angelo Alessio, tutta la Juventus riportavano lo scudetto a Torino dopo tanti anni. E vorrei chiederti, mister, innanzitutto il primo ricordo di quella data, di quei momenti, di quelle emozioni.
Emozioni bellissime, perché fu un campionato vinto in modo inaspettato per come poi è stato vinto. E vivemmo tutti una sorta così di euforia e di entusiasmo per quello che era stato fatto. Però ecco, dopo 9 scudetti invece la Juve lascia questa grande soddisfazione all'Inter, però devo dire che se andiamo ad analizzare per tutti i tifosi juventini bisogna essere grati a questa società e le varie squadre che sono succedute negli anni a vincere lo scudetto e a primeggiare in Italia e a disputare 2 finali di Champions. Quindi è pur vero che quest'anno la Juve non ha vinto lo scudetto, però non bisogna dimenticare il percorso che ha fatto. È un percorso straordinario, di una squadra straordinaria, di un club straordinario.
E a proposito di questo, mister, molto spesso si legge in modo abbastanza superficiale che uno dei problemi di questa Juventus sia Cristiano Ronaldo. Ora, un giocatore che comunque fa 27 gol in Serie A, in una squadra che, diciamo, da un punto di vista della brillantezza del gioco, dell'intensità, quest'anno non ha brillato, può essere definito un problema o forse una delle poche soluzioni che la Juventus ha in questo suo periodo storico?
Ah, chiaro che prendendo Ronaldo si è pensato, ecco, si prende il miglior giocatore o il miglior giocatore al mondo e si risolvono i problemi. Però e poi ci sono gli altri giocatori. Credo che Ronaldo in questi anni abbia fatto il suo, abbia dato il massimo che poteva dare. E poi se lo andiamo a giudicare per la partita contro il Porto, certamente è stata una brutta partita da parte sua, però non va giudicato secondo me per quella partita, ma per quello che ha dato a questa squadra in questi anni. Secondo me ha dato un grande contributo.
Ecco mister, visto che siamo sulla Juventus, alla luce anche di queste 34 partite, poi si può discutere o meno Andrea Pirlo, quello che ha fatto da allenatore, però fondamentalmente, cioè, al di là di Pirlo, questa squadra ha dimostrato di avere delle lacune. Secondo lei qual è la prima lacuna che la Juventus, compatibilmente con le esigenze e le possibilità economiche, dovrebbe colmare in vista della prossima stagione? Cioè, qual è quel settore nel quale necessariamente si deve intervenire?
Ma a mio avviso certamente il centrocampo e poi un esterno sinistro, però ecco, e poi bisogna capire se Ronaldo rimane o va via, e quindi a quel punto lì bisogna acquistare anche uno o due attaccanti. È chiaro che, e poi se rimane Pirlo, se il suo gioco e i giocatori che dovranno arrivare sono funzionali al suo gioco, va bene, altrimenti si incapperà un altro anno così.
Mister, esco un attimo dall'Italia, alla luce anche insomma dell'imminente finale di Champions tra Manchester City e Chelsea. Vorrei chiederti, da un punto di vista della capacità di fare veramente le due fasi con una intraprendenza, un dinamismo entusiasmante, questa crescita che ha avuto Kanté, soprattutto negli ultimi anni, da un lato insomma per la lungimiranza che ha avuto il Leicester nell'investire su questo ragazzo, prendendolo dalla Francia, non era neanche così giovane, poi per quella cavalcata straordinaria che ha fatto al Leicester, poi nel Chelsea, tu l'hai conosciuto da vicino, e vorrei capire insomma da dove nasce, ecco, questa qualità e quantità straordinarie che ha messo sul piatto anche ieri contro il Real Madrid.
Voglio ricordare che lui comunque sia nel 2016 nel 2017 è stato il miglior giocatore della Premier. È un ragazzo innanzitutto eccezionale, e poi ha una capacità di riuscire a in 90 minuti a percorrere una distanza che non lo sto qui a dire, importante, veramente importante, che pochi riescono a raggiungere, e l'abbiamo visto anche ieri sera. Ma riesce, quello che si diceva all'inizio, che di questo giocatore che recuperava tanti palloni, ma invece quello che posso aggiungere è che oltre a recuperare riesce anche a impostare e talvolta anche a concludere l'azione. Un giocatore completo che qualsiasi squadra vorrebbe avere in squadra, insomma, vorrebbe avere una propria rosa di giocatori, perché è veramente un ragazzo e un giocatore fenomenale.
Dall'esterno, mister, colpisce molto anche la semplicità da un punto di vista umano, questo suo sorriso che instancabilmente mostra sempre alle telecamere. È un ragazzo, insomma, anche da un punto di vista caratteriale, che ha qualcosa di diverso, di speciale?
Ma credo che il suo vissuto, la sua vita, ha inciso molto nella persona, quindi anche poi di conseguenza nel calciatore. E quindi questa umiltà se la porta con sé, è una delle sue forse qualità, oltre a quelle citate, migliori.
Ecco mister, invece io ti porto su quella che è la notizia degli ultimi due giorni, ovvero il ritorno in Italia di José Mourinho alla Roma, una notizia che nessuno si immaginava e che oggi insomma è diventato, diciamo, sicuramente un motivo di grande vanto anche per il club giallorosso, che ha portato uno degli allenatori più forti al mondo, uno dei più vincenti. Prima ti chiedo proprio un giudizio, se te l'aspettavi, ecco, che Mourinho potesse ritornare ad allenare in Italia.
Sinceramente no. Però qualche giorno prima poi della notizia lui aveva
un'intervista,
aveva detto un'indicazione, aveva dato l'indicazione, piacerebbe comunque un club, e quindi è andato alla Roma. Ecco, la Roma è chiaro che è un allenatore di prestigio, di grande caratura, una caratura internazionale, forse uno dei migliori che c'è, però è chiaro anche che da solo non credo possa fare. Se non ci vogliono anche i giocatori, a questo punto mi aspetto pure che la Roma possa acquisire 3-4 giocatori da potergli mettere a disposizione e poter fare un campionato di vertice l'anno prossimo, altrimenti non vedo un motivo, e poi credo che anche Mourinho abbia avuto garanzie sul mercato futuro, quindi mi aspetto che ci siano degli acquisti importanti.
Ecco, e la seconda considerazione sul Mourinho allenatore, insomma, tu sei stato vice di Antonio Conte al Chelsea, insomma, lasciamo perdere quello che può essere successo di battibecco durante i confronti tra Manchester United e Chelsea, però ecco, ti chiedo che evoluzione ha avuto Mourinho come allenatore, cioè rispetto al primo Mourinho in Italia, a quello che è poi ritornato in Inghilterra, a quello che avete affrontato anche voi da avversari e quello che è oggi fondamentalmente Mourinho. È sempre lo stesso, cioè hai visto qualcosa di diverso? Cioè.
Ma secondo me, da quello che si vede, è un po' più calmo in panchina rispetto a come oggi.
Questo è un dato di fatto.
però fondamentalmente, anche da quello che ho sentito e ho letto da parte dei giocatori, è rimasto fondamentalmente lo stesso. È chiaro che ecco, una metodologia di allenamento in Italia è diversa da quella in Inghilterra, però per come prepara la partita, ma come prepara i giocatori alla partita, credo che non sia cambiato, insomma.
Mister, insomma, la finale di Champions sarà tutta inglese, ci sono buone probabilità che anche la finale di Europa League possa essere tutta inglese, quantomeno per il Manchester United, poi vedremo se l'Arsenal riuscirà o meno a rimontare sul Villarreal. È ovvio che, insomma, prendendo in esame un po' quello che è il periodo storico che sta vivendo il calcio e anche per la tua esperienza in Premier League, dov'è che a tuo avviso maggiormente si nota il gap in Europa tra le inglesi e noi? È un mero fatto economico, cioè alla fine il Chelsea per avere quella squadra per arrivare in finale ha speso molto più di quanto non abbia fatto la Juventus, l'Inter negli ultimi anni, quindi è un puro fatto economico o c'è di più?
Ma è chiaro che il fattore economico incide tantissimo, perché tantissime ci sono diverse squadre che possono permettersi di fare acquisti importanti. E attualmente in Inghilterra ci sono 7-8 squadre veramente forti, il campionato è veramente altamente qualitativo. E è chiaro che avendo i migliori giocatori tutto diventa un po' più facile. E poi il modo di allenarsi è diverso, il modo di concepire il calcio è diverso, però come dicevo prima, i migliori giocatori sono lì e anche la maggior parte degli allenatori importanti si trovano a questo momento in Inghilterra, quindi credo che non mi stupisce di vedere la finale tra due inglesi in Champions, ma anche probabilmente anche in Europa League.
Torno un attimo proprio al discorso dell'Europa League e a questa, diciamo, semifinale di ritorno che si disputerà tra poco, no, tra il Manchester United e la Roma allo Stadio Olimpico, ma non mi voglio soffermare tanto su quelle che sono le possibilità giallorosse, perché ci vorrebbe un miracolo, lo sappiamo tutti, quanto sul lavoro di Fonseca, perché io credo che alla fine questo allenatore vada via con pochi onori, o quantomeno con onori inferiori rispetto a quelli che effettivamente ha avuto, cioè come se il suo percorso alla Roma non sia stato sufficiente. Ecco, io non sono molto d'accordo, voglio sapere il pensiero di Angelo Alessio.
Credo che questa squadra ha avuto anche diversi giocatori fuori per Covid, per infortunio, quindi fino a un certo punto era quarta in classifica, riusciva anche a sostenere gli impegni europei, poi dopo è chiaro che sono venute delle difficoltà e ha perso punti in campionato, però il valore della rosa e il lavoro fatto da Fonseca, secondo me bisognava dare un po' di tempo in più a questo allenatore.
Mister, a proposito di quello che, insomma, è in un certo senso anche quello che sarà, insomma, un po' il futuro, no? del calcio italiano, del calcio europeo, quando hai letto di quel comunicato notturno della Superlega, qual è stato il primo pensiero che ti è sobbalzato alla mente?
Credo che i modi, i termini e i tempi non siano non abbiano giocato a favore, e poi il momento storico che stiamo vivendo, come dicevo prima, i tempi non, hanno fatto sì poi di una veloce retromarcia della maggior parte delle squadre. È chiaro pure che tanti club con tanti costi debbono e pretendono di volere di più. Ecco, la UEFA da questo punto di vista dovrebbe, a mio avviso, dare di più a queste squadre, insomma. Nel 2024 ci sarà una riforma con più squadre in Champions, quindi invece di ridurre si allargherà ancora di più. Non lo so, ecco, secondo me qualcosa va fatto, una formula diversa anche della Champions, sempre sotto la guida della UEFA, però qualcosa probabilmente andrà fatta anche per dare un po' più possibile, più soldi alle squadre più importanti d'Europa.
Mister, un altro format, un'altra, insomma, rivoluzione, ovviamente in proporzione, di cui si sta parlando tanto nelle ultime ore, è questo nuovo esperimento che comunque riceverà luce verde dalla prossima stagione sulla Coppa Italia. Quindi una Coppa Italia che di fatto cambia completamente format e si avvicina molto a quella che è un po' la Coppa di Lega inglese, quindi si passa dalle 78 squadre attuali alle 20 di Serie A e 20 di Serie B. Molti invocano, ormai hanno invocato, avevano invocato il poter copiare l'FA Cup, che però, l'abbiamo detto tante volte, è organizzata dalla federazione, non dalla Lega, quindi ha delle dinamiche ben diverse. Tu l'hai vissuta l'FA Cup, è un modello replicabile? Cioè, perché molto spesso si dice vabbè, facciamo come l'FA Cup, però non credo che basti semplicemente far affrontare a un club di Serie A un club di Serie D per far nascere quella magia.
Sì, però lì il sorteggio è libero, insomma, si può giocare tranquillamente o in casa o fuori. Cioè, spesso le squadre di Premier vanno a giocare su campetti piccoli dove sono 3.000-2.000 spettatori, insomma, come è successo, come mm-hmm. succede. Qui invece si cerca una formula diversa, un format diverso per creare e per rendere anche la Coppa più visibile, ecco, sempre alla cerca di soldi alla fine, parliamoci chiaro. Quindi non vedo un'altra, ecco, sicuramente sarà più qualitativa con il sorteggio libero, sicuramente lo spettacolo ne potrebbe beneficiare.
Mister, ultima considerazione sul Bari. Siamo ancora a pensare ai playoff. Questa è una società importante, gloriosa, alle spalle una grandissima tifoseria, eppure per ancora una volta deve passare questa eventuale promozione dalla lotteria dei playoff. È vero che quest'anno, insomma, il Bari ha trovato anche una Ternana strepitosa che, insomma, ha fatto più di 90 punti, per cui era anche difficile riuscire a mantenere quel passo. Però quanto è difficile oggi uscire, no, per club così blasonati come il Bari, come le possiamo definire, da questi meandri della Lega Pro, dove quando vai a fare una partita tutti vedono in te l'avversario della vita?
Ma è chiaro che le difficoltà ci sono e sono evidenti, ma come il Bari c'è in questo tette di squadre, mettere anche l'Avellino, il Padova,
sì, sì, certo.
che ha perso alla fine, ecco, si ritrova ora nei playoff. È difficilissimo salire, anche perché bisogna calarsi in una mentalità diversa. Ogni partita, anche se si va a giocare, anche se hai dei giocatori e una rosa importante, vai a giocare su dei campi, dici ok, oggi facciamo. Invece non è così, e tante squadre hanno difficoltà a salire subito. Il Bari dovrà passare attraverso i playoff. L'anno scorso ha perso la finale contro la Reggiana e auguro a tutti di poter salire comunque quest'anno attraverso i playoff, che comunque saranno molto molto difficili, si giocheranno tante partite e bisogna capire anche come ci si arriva a questo punto della stagione. Se si arriva in un certo modo si può salire, altrimenti ci saranno delle sorprese anche per quanto riguarda le squadre che saranno in Serie B l'anno prossimo.
Mister, grazie mille, in bocca al lupo per tutto.
Grazie ancora.
Ciao ciao.
Grazie davvero ad Angelo Alessio.